Allora, buongiorno a tutti. Oggi c'è la seconda sessione del seminario iniziato ieri, dopo la discussione molto interessante di ieri. Oggi affrontiamo altri due profili, che sono il rapporto tra il diritto parlamentare e la forma di governo e la retorica delle riforme. Direi di procedere come ieri, se siete d'accordo, cioè sentiamo il primo intervento D'Andrea e poi magari domande, interventi, sollecitazioni e poi passiamo a Salvatore Curreri. Cedo la parola ad Antonio D'Andrea.
Allora, grazie. Io intervengo dopo che la giornata di ieri ha in qualche modo già fornito delle risposte rispetto alle questioni che mi sono state sottoposte. In particolare mi pare che sia emerso in modo abbastanza pacifico che la percezione di un Parlamento supino ai voleri del governo, che quando tale organo lo impone è in grado di approvare in poche decine di ore una legge ordinaria e che per il resto è quasi integralmente inoperante, più che veritiera. Difficile negare questo dato. Così come sembrerebbe più che dimostrato che nell'attuale fase storica nel nostro Paese la sovranità della normazione si è di fatto spostata dal Parlamento al Governo e che in conseguenza di ciò ha poco senso parlare della riserva di legge come garanzia prestata dalla Costituzione dei diritti fondamentali, perlomeno se ci si muove nell'ottica della riserva di legge formale secondo l'impostazione di Lorenza Carlassare. Difficile, non c'è più. Più che ragionare, a mio avviso, però, dello stress dei regolamenti parlamentari, utilizzo le parole di chi ha Bergonzini, a seguito del mutato orientamento del sistema politico, che da proporzionale è diventato tendenzialmente maggioritario, anche se qui poi dovremmo chiarire cosa intendiamo per principio maggioritario, io ci proverò alla fine. Comunque, insomma, io non parlerei, non metterei al primo posto della discussione la questione dello stress dei regolamenti parlamentari e dunque non considererei in maniera prioritaria la possibilità di individuare diversi e più idonei strumenti interni alle Camere per garantire l'effettività del ruolo del Parlamento, perché secondo me c'è una domanda preliminare da fare ed è questa domanda, diciamo così, iniziale. Esiste una funzione parlamentare, dico un minimo garantito, ecco, negli ordinamenti democratici che partono dalla separazione dei poteri? Ecco, naturalmente separazione dei poteri sono diventate un'altra cosa rispetto all'impostazione di Montesquieu, però rimane il principio del pluralismo, no? Roberto ci direbbe questo, il pluralismo nella gestione delle funzioni, nell'assorbimento dei compiti che competono allo Stato democratico. Allora, c'è un minimo garantito, mi veniva a usare questa espressione in una sede informale alla quale ci troviamo, che può dirsi assegnato all'organo parlamentare. Ora, per rispondere a questa domanda che mi sembrerebbe preliminare, comunque rispondere a questa domanda ci consentirebbe di rispondere più agevolmente al vero quesito che mi è stato posto nella traccia di discussione, e cioè la domanda mi pare che sia questa: la nostra concezione di separazione dei poteri pone un limite all'inespresso mutamento della funzione degli organi costituzionali? Questa è la domanda. E allora, per rispondere a questa domanda, bisogna dire cosa noi intendiamo per funzione parlamentare assegnata sempre e comunque al Parlamento. Se no non sappiamo che cosa. Quindi la vera domanda è questa. Allora, io qui come dire, non utilizzo naturalmente teorie particolarmente nuove, però mi sembra che vada affermato con chiarezza, proverei ad affermare con chiarezza, lo dico soprattutto a persone che Michela, Salvatore, Nicola, ma lo stesso Roberto, che si sono, come dire, sempre occupati di questa cosa. Secondo me noi dovremmo cercare di sostenere che la funzione parlamentare è una variabile indipendente dalla forma di governo. Cioè, la direi così, non? Poi naturalmente è un'espressione. Cioè, quale che sia la forma di governo, esiste una sfera, un pezzo di competenza che deve essere incardinato sul Parlamento, ripeto, a prescindere dalla forma di governo. Naturalmente mi riferisco agli stati che il professor Biscaretti ci ha detto essere quelli di democrazia occidentale consolidata, quindi, nel quale ci metterei il nostro paese, ecco, dal 48 in avanti ce lo metterei, non prima, ma dal 48 in avanti io lo collocherei lì, ecco. Allora, se il minimo garantito, sì, cioè, lo collocherei lì, perché qualche volta ho l'impressione che tenda a tornare indietro, non so se, però voglio dire, lo collocherei lì. Allora, il minimo garantito lo individuerei in due punti, A e B. Stasera, ieri sera ci pensavo, quando Roberto parlava degli iscritti sottoposti al professor Bartoli, che diceva troppo schematico, no? Però insomma, a me viene bene dire A e B, forse per questo. A, il centro della produzione normativa è sempre il Parlamento. Naturalmente non è l'unico soggetto, ma il centro della produzione normativa è... Per la elementare, ma secondo me decisiva, considerazione che quella parlamentare è l'unica sede dove si richiede la presenza di pluralismo politico, più o meno accentuato che sia, ma è l'unica sede del pluralismo politico garantito attraverso la rappresentanza. Che qui sono cose, però voglio dire, allora, se questo è il centro della produzione normativa, il che significa che è in Parlamento che si decide a maggioranza, dopo aver consentito più o meno ampiamente a chi è in minoranza di aver preso parte alla discussione e di essersi potuto opporre con un voto formale. Cioè, si discute, poi la maggioranza decide, ma intanto si discute insieme a chi è, come dire, opposizione, a chi dissente. Quindi la maggioranza parlamentare decide per definizione sotto gli occhi dell'opposizione e dopo averla ascoltata, dopo essersi confrontata. Bisogna, a mio avviso, tenere conto che la maggioranza in Parlamento si raggiunge di volta in volta, atto per atto, a seguito della comune valutazione di soggetti che, in virtù della rappresentanza politica, cioè del mandato elettorale, conservano una insopprimibile individualità che si esprime, a tacer d'altro, nel voto e nella possibilità sempre di spiegare le ragioni di quel voto. In questo senso, a mio avviso, nella voce A, nel minimo garantito A, non ha senso parlare della soggettività della maggioranza parlamentare, ma più correttamente di libero esercizio del mandato parlamentare. Cioè, torna in gioco più la posizione costituzionale del singolo parlamentare ed eventualmente dei gruppi in cui, come dire, accedono i singoli parlamentari. Ma non riscontrerei una soggettività autonoma della maggioranza parlamentare in quanto tale. L'altro elemento, la voce B, che spetta, deve necessariamente spettare al Parlamento, quale che sia la forma di governo, è che è impossibile sottrarre agli organi parlamentari una sorta di compartecipazione all'indirizzo politico. Vorrei dire, quale che sia il rapporto genetico tra governo e Parlamento, che può avvenire in vari modi, anche attraverso il controllo delle nomine governative, penso appunto al Parlamento nordamericano, al Congresso, ma insomma, quale che sia, cioè è difficile negare che il Parlamento, gli organi parlamentari debbano essere compartecipi in qualche modo dell'indirizzo politico. E tale compartecipazione si giustifica con la legittimazione popolare dell'organo. Non ci sono parlamenti nominati, ma ci sono parlamenti eletti. Quindi voglio dire, queste due cose fanno sì che quando si parla, però non nel senso in cui ne parlo io, di autonomia costituzionale del Parlamento, l'autonomia costituzionale a cui alludo si giustifica proprio con una funzione parlamentare insopprimibile negli ordinamenti democratici. Da questo punto di vista, e torno alla necessità di mettere insieme queste considerazioni sulla forma di governo e il diritto parlamentare, anche qui non mi viene altro da dire che il diritto parlamentare, proprio per le ragioni che ho cercato di spiegare prima, è una sezione dell'ordinamento generale, è espressione di quell'autonomia normativa e applicativa che discende direttamente dalla Costituzione. E a questo proposito direi, perlomeno, se non c'è autonomia normativa, non c'è autonomia applicativa. E se c'è solo, applicazione, il 66, c'è esercizio di funzione giurisdizionale, derogatoria rispetto al, all'esercizio ordinario. Quindi le Camere sono, in quel senso, se penso al 66, giudici e non hanno nessun ruolo da svolgere sotto il profilo della costruzione della norma, che non a caso è appunto la legge. Egualmente, l'autodichia sostanzialmente è sempre autonomia applicativa, che non significa decisione se applicare o non applicare, si applica sempre, ecco perché trovo sbagliato e controproducente per chi voglia giuridicizzare la clausola del demine di Manzella, che si può a maggioranza giustificare, no, non si può giustificare se non c'è una esplicita, puntuale indicazione della possibilità di derogare. Il rinvio della legge alla fonte regolamentare, dal mio punto di vista, è una delega impropria che lede la riserva di competenza, che qui non c'è nessuno osmosi, la legge è la legge e il regolamento è il regolamento, è una fonte prevista, è una fonte che ci sono delle rigidità, certamente è astrattezza, ma è anche ordine, geometria. Si può naturalmente rifiutare questa impostazione e ci sono mille ragioni per rifiutare questa impostazione a partire da quello che accade. La vera complicazione sul versante del parlamentarismo, della forma di governo e del rapporto di diritto parlamentare e forma di governo nasce nel contesto della forma di governo parlamentare, sebbene qui io voglia dire una cosa. Io non credo che, a differenza delle altre forme di governo, la forma di governo parlamentare abbia un suo prototipo al quale riferirsi. Cioè, mentre quando parliamo del governo presidenziale nordamericano ci parliamo di un prototipo più o meno esportabile, ma preciso, quando parliamo del modello di governo cosiddetto semi-presidenziale fondiamo le nostre osservazioni su un prototipo, che è il semipresidenzialismo francese, quando parliamo di forma di governo parlamentare, secondo me non abbiamo un prototipo, perché il prototipo anglosassone, britannico, riguarda il parlamentarismo, non la forma di governo, che è una cosa diversa, io distinguerei i due aspetti. Quindi non so se ha ragione Roberto Bighi, che non ci può essere una teoria delle forme di governo, senza scendere su questo terreno. Io dico semplicemente che non c'è un prototipo di modello parlamentare, a differenza degli altri. Però tendenzialmente, con qualche approssimazione, utilizzando, come dire, anche quelle che sono le comodità di modelli di riferimento, no? Che qualche volta appunto ci consentono di dire in modo semplificato e come dire, sintetico, che cosa ci deve essere, anche qui un minimo garantito, perché si possa parlare di forma di governo parlamentare. Io direi che l'idea è che il governo nasce e muore in Parlamento. Allora, in questo caso, prima del governo c'è la maggioranza parlamentare. Il governo c'è se si forma una maggioranza in Parlamento e il corpo elettorale scompare dopo il voto. La solidificazione della volontà popolare avviene in altri sistemi di governo, meno dinamici e, se vogliamo, ancora più geometrici e meno inclini alla, diciamo così, dialettica rispetto a quello parlamentare. Il corpo elettorale, una volta che vota, si scioglie, si squaglia, se stiamo nel contesto parlamentare, perché il giorno dopo quel corpo elettorale non c'è più, perché uno muore, un altro acquisisce, cioè anche si può, credo, ragionare in questi termini. Allora, voglio dire, qui compare la maggioranza parlamentare, da questo, quella maggioranza parlamentare che non vedevo quando ragionavo del parlamentarismo a prescindere dalla forma di governo. Io vedo la soggettività istituzionale della maggioranza parlamentare nel contesto parlamentare. Ed allora, finisco, trovo sbagliato, come dire, distante rispetto a queste coordinate, affermazioni che hanno anche trovato molta fortuna e che sembrano sforzi di, tutto sommato, ragionevole razionalizzazione del sistema politico italiano, il multipartitismo, come dice, esasperato, il pluralismo accentuato, di liquefacente. Trovo però, dal punto di vista, se ci si muove, come dire, nello schemino che mi sono fatto, nel modellino che mi sono costruito, a cui astrattezza non bisogno di dire perché si vede, trovo però che queste espressioni del governo di legislatura, il governo di legislatura, o anche, come nella situazione nella quale ci troviamo, un governo solo per la legislatura, non sono varianti e non hanno nessun fondamento costituzionale, sono, come dire, contro la logica della soggettività della maggioranza parlamentare che sia sempre prima del governo, questo dal mio punto di vista. Se questa è una stortura, se si considera una stortura, naturalmente nessuno è costretto a fare due governi, tre governi nell'arco della legislatura, è comunque sbagliata l'idea che ci debba essere un solo governo e se si rompe la maggioranza bisogna andare a votare. Questa idea, questa consuetudine, questa è un, come dire, un irrigidimento che non si ottiene in un contesto parlamentare, siamo fuori dalla forma di governo parlamentare. Se queste sono storture, se queste che si sono realizzate nella prassi sono storture, secondo me non si possono correggere con regole parlamentari, non si può chiedere, non basta lo statuto dell'opposizione. Lo statuto dell'opposizione è, come dire, una polvere negli occhi. Naturalmente uno può essere anche contento, diceva, la polvere negli occhi per non vedere, però voglio dire, mi pare, uno può essere anche grato al vento, però voglio dire, se la stortura è quella, non si può correggere con, non saprei indicare chiara nessuna proposta. Naturalmente il superamento di quelle storture si è potuto realizzare attraverso, vorrei dire, la trasmigrazione del principio maggioritario dal governo al Parlamento e la saldatura tra i due organi, che fa venire totalmente meno la maggioranza parlamentare. Non c'è più la maggioranza parlamentare. La maggioranza parlamentare non esiste più, ci dovrebbe essere. una maggioranza parlamentare che precede, ma non c'è più. E tra l'altro, se non c'è più la maggioranza parlamentare, probabilmente viene anche meno un pezzo della funzione parlamentare che dovremmo attenderci comunque dell'esercizio del mandato parlamentare da parte di chi individualmente fa parte di quella maggioranza. Non esistono più, e questo quale che sia, non esistono più, non hanno più necessità di essere protetti, lo dicevo ieri con Eva, dal 67, non lo vogliono il 67, vogliono rispondere al padrone che li ha, come dire, beneficati. Ma questa è una struttura costituzionale, e quindi che si è determinata perché il principio maggioritario ha aggredito il Parlamento e insieme il governo. Questa idea che le due cose stanno insieme, dal mio punto di vista, non regge dentro un meccanismo di forma di governo parlamentare, mentre è tipico di altri meccanismi di governo. Naturalmente questa è l'analisi, come se ne può uscire, non sta a me dirlo, potrei, ho delle idee, ma insomma la rivitalizzazione del Parlamento passerebbe. Ecco, posso leggervi una cosa di Amato per concludere, che è una tavola rotonda che ho fatto a Brescia sulla forma di governo. Mi sembra, lo dico soprattutto voi che poi la leggerete fra poco, questa abbiamo sbobinato e uscirà un volumetto. Amato dice, e quindi Amato, no? Una persona, come dire, avvezza a solcare vari mari, ecco, che però è anche, come dire, una sua serenità che gli consente di parlare venendo, credo, considerato appunto un uomo intelligente, ma soprattutto non uno scassone, uno di quelli che ha piacere di scassare i modellini per... quindi, Amato dice, non c'è dubbio che con una legge elettorale nella quale l'eletto è tale in quanto a priori prescelto dalla leadership, costui avrà remore enormi ad alzare la testa e a tenere la schiena diritto. È interessante che nella forma di governo più presidenziale che esista ritroviamo un Parlamento molto più forte del nostro, non soltanto perché non è ricattabile dal voto di fiducia, ma anche perché c'è una totale indipendenza reciproca dei due organi elettivi. Allora, principio maggioritario per principio maggioritario, allora utilizziamo forse il prototipo nordamericano, che in qualche misura ci consentirebbe quantomeno di avere un Parlamento dignitoso. Ecco, ma ripeto, mi rendo conto di aver parlato poco del diritto parlamentare, se non nel senso che ho avuto modo di dire ieri. Vi ringrazio per avermi ascoltato.
Bene, grazie. Ci sono interventi? C'è qualcuno che vuole cominciare ad intervenire? Io intanto ti farei una domanda. Questa analisi finale, diciamo, sulla scomparsa, tra virgolette, della maggioranza parlamentare, il suo assorbimento nel governo in una qualche misura, a tuo avviso è stata determinata o semplicemente come dire, resa più evidente dalla legge elettorale del 2005? Cioè era un fenomeno che era già in via di evoluzione e poi è stato consolidato dall'adozione, perché l'ultimo discorso, quello che tu riportavi di Amato, è legato al meccanismo attuale di elezione dei parlamentari.
Rispondo subito? No, la questione inizia prima. La questione inizia prima, secondo me inizia con il ribaltone. Cioè quindi il vecchio sistema elettorale, quando si comincia con il sostenere che la Lega si stacca e si mette, la Lega che era forza di maggioranza del primo governo Berlusconi, che aveva, mi pare, sottoscritto anche una mozione di sfiducia, che sarebbe stata naturalmente approvata se il presidente Berlusconi non si fosse dimesso prima, appena prima del voto, quando si sostiene che la Lega si stacca dalla maggioranza alla quale in qualche modo era legato da un patto elettorale e si mette insieme con il fronte delle opposizioni per far nascere un governo che appunto è il governo Dini, e si dice è ribaltone e si sconfessa la volontà degli elettori, e questa idea della sovranità popolare che lega i governi e chi li guida viene in qualche modo sostenuta con argomentazioni anche di sapore costituzionalistico che partono dall'articolo 1, si incomincia. E quando si arriva a dire, dopo che il centro-sinistra sperimenta nella legislatura successiva, dopo il governo Prodi, che pure a un certo punto la riscopre la teoria del ribaltone, e come dire, molto si secca, perché c'è un primo e un secondo governo D'Alema e poi un governo Amato, quando si comincia a dire e si applaude l'intransigentismo del professor Prodi, che in realtà non viene meno al patto del proprio elettore, si realizza in quel momento, quella è l'ultima legislatura in cui si dice possono nascere in Parlamento governi diversi. Noi che abbiamo seguito le crisi di governo anche successivamente, quella legislatura, secondo alcuni, è finita in quel modo, costituisce la sconfessione della tenuta del centro-sinistra che tradisce gli elettori. Infatti Prodi tornerà reclamato in forza anche della sua coerenza, della sua capacità, cioè di dire... io sono il leader di una coalizione, magari scelto con le primarie, quelle cose lì che come dire aiutano nel prospettare stretti collegamenti tra il governo, il capo del governo e la maggioranza degli elettori. Quando vince il centrodestra, lì sperimenta due governi però guidati da Berlusconi, sempre guidati da Berlusconi, non è mai in discussione da parte delle forze di opposizione la possibilità che si sfalda il centrodestra, si può nascere un governo diverso. Cioè l'idea si solidifica, l'idea del un governo per la legislatura, si va al voto, noi non possiamo governare se non abbiamo come dire una legittimazione popolare. Questa idea come dire viene prima della legge 270 del 2005, che naturalmente la formalizza addirittura richiedendo il capo della coalizione, ma è già accettato praticamente in via convenzionale l'idea che non si cambiano in Parlamento le maggioranze parlamentari, si arriva a proporre in combinato disposto con la legge 270 del 2005 una riforma della seconda parte della Costituzione che mette in Costituzione questo chiaro collegamento tra il candidato Presidente del Consiglio e i candidati nelle elezioni generali parlamentari della Camera dei Deputati, che era l'unica Camera politica che veniva, e sì, sussume in quella riforma il modello del simul-simul, forse un po' attenuandolo, sul presupposto che la legge elettorale e la riforma costituzionale in realtà consentirebbero di avere un governo per la legislatura, nel senso di un governo e la sua maggioranza. Ora, le due cose insieme, dal mio punto di vista, non possono stare in un contesto parlamentare. E l'esperienza britannica è, del tutto peculiare. Io faccio fatica a parlare dell'esperienza britannica come un'esperienza di modello di governo parlamentare, perché è un'esperienza del tutto peculiare. Per me è dirimente la circostanza che lì non c'è una Costituzione e che non c'è stata la necessità di discutere l'ordine del giorno per asse, l'assemblearismo. Lì è una vicenda tutta affatto diversa. Per cui non faccio fatica a considerare più di quello che può dare quella straordinaria esperienza. È sul versante della dinamica delle forme di governo è del tutto inservibile, si può anche mirare alla luna, si può dire la luna è bella, un giorno ci faccio una passeggiata e anziché fare il giro del cortile di casa vado sulla luna, però è un discorso, questo sì, davvero molto astratto e un po' sganciato da coordinate secondo me sensate, per cui se posso concludo, si incomincia molto prima. Si incomincia molto prima e non è in discussione questa cosa. Le forze politiche in questo momento sono convinte che questa idea che il corpo, che ho brutalmente spiegato nella dissoluzione del corpo elettorale una volta che si chiudono le urne, questa idea è un'idea del tutto respinta dalle attuali forze politiche. il pseudo tentativo, finisco, di Marini, non si, è mai, non si, si aveva persino paura nel dire, dopo la crisi del governo Prodi determinata dalla, come dire, fierezza di cadere in piedi, sapendo che ci sarebbe, il tentativo di Marini era talmente visto come qualcosa in fondo di fastidioso che non si capiva bene se era un incarico, un preincarico, era come dire una cosa quasi fatta, un po' mortificati, sapendo che comunque non sarebbe riuscito.